Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Semplifichiamo oggi un tema che è un'ipotesi più che una realtà, e cioè i superpoteri, le doti soprannaturali. Avere doti soprannaturali, travalicare i limiti di natura e far cose che, interessantemente, la nostra mente ci consente di concepire, ma la nostra realtà complessiva non ci consente di realizzare. Per esempio, spiccare il volo, leggere nel pensiero, spostare i corpi con la volontà, e così via. Già è veramente notevole, interessante, che noi esseri umani siamo in grado di concepire queste prestazioni che ci sono precluse. Gli animali non si figurano di poter fare cose diverse da quelle che possono fare veramente. E in questa maggiore limitatezza della nostra realtà complessiva, soprattutto corporea, rispetto alla illimitatezza, o comunque alla minore limitatezza del concepibile dalla mente, in questo scarto c'è in gran parte la causa dell'infelicità, dell'insoddisfazione umana, che dal concetto di natura matrigna di Leopardi si ritrova nello Streben del Faust goetheano, cioè in generale questo tendere dell'uomo a ciò che non è, tendere al più di quello che è, che causa di sofferenza. La natura è matrigna perché ci ha resi capaci di concepire e desiderare l'irrealizzabile, e naturalmente quindi ci frustra in maniera sistematica, ci ha pensati e prodotti predestinati alla frustrazione. In tutto questo, appunto, un elemento forse giocoso è quella fantasia, che è accessibile a tutti noi, di avere dei superpoteri. Ci capita di fantasticare su quali poteri soprannaturali ci piacerebbe avere. Questa possibilità fantastica è anche incrementata da una letteratura, sia scritta che anche cinematografica, televisiva, su supereroi. Ormai il nostro universo fantastico è popolato di supereroi che hanno praticamente tutta la gamma dei superpoteri immaginabili. Ce ne sono certamente alcuni che sono più primari, più essenziali, e anche forse quelli più desiderabili. Per esempio, poter volare a corpo libero. È facile essere portati a immaginarlo perché ci sono organismi che lo fanno. Uccelli, insetti, volano, e quindi volare sarebbe fantastico e sarebbe un superpotere. Un altro è la telepatia. Anche questo, l'idea della telepatia viene dalla esperienza che abbiamo di poter leggere il nostro proprio pensiero. Noi siamo trasparenti a noi stessi, sappiamo che gli altri sono trasparenti ciascuno a se stesso, e quindi il passo è breve per capire che almeno teoricamente la trasparenza reciproca sarebbe possibile e appunto desiderabile, sapere sempre cosa pensano gli altri. Oppure il teletrasporto, che è ancora più potente del volare, cioè il fatto di potersi trasportare istantaneamente, senza un intercorso di tempo significativo, in qualunque punto. Quindi un vero e proprio annullamento delle distanze, dello spazio, che porterebbe a non sentire più la mancanza di niente e di nessuno, perché in qualunque momento io potrei trovarmi nella presenza, al cospetto di ogni cosa che voglio. Poi cose minori, per esempio il vedere attraverso i corpi solidi. Noi sentiamo la limitazione che quando c'è un corpo che si interpone non vediamo più attraverso, e ci sono anche corpi invece attraverso cui si vede, come i vetri, e quindi naturalmente è ovvio che si possa desiderare questo tipo di possibilità. Tutti i supereroi della fantasia ce li hanno questi poteri, diversamente distribuiti. Un altro è la superforza, cioè esattamente come siamo in grado di sollevare cose piccole e poco pesanti, sarebbe desiderabile poter sollevare cose grandi. In realtà questo fantasticare non è così ozioso, perché poi l'umanità lavora a realizzare queste fantasie. Quindi il fatto che le fantasie che nascono siano di questo tipo orienta poi l'impegno coalizzato dell'umanità per avvicinarsi. Il volare, ad esempio, l'abbiamo per certi aspetti risolto. Oggi possiamo volare, il teletrasporto non l'abbiamo risolto, ma certo ci trasportiamo con una velocità molto maggiore di prima. In generale, ciò che oggi è fantasia, domani potrebbe, se non diventare reale, avvicinarsi molto. E anche la superforza, noi abbiamo sviluppato meccanismi guidati dall'uomo che consentono naturalmente di potenziare enormemente la forza dell'altro. Allora, non soltanto è interessante rendersi conto di quali sono le nostre fantasie quanto ai superpoteri, perché da queste possono nascere iniziative molto interessanti e anche realistiche per realizzarli, ma vale la pena, ed è quello che voglio fare oggi soprattutto, domandarsi cosa c'è di positivo ma anche cosa c'è di negativo nei superpoteri. Cioè, dato che sono irraggiungibili, noi tendiamo a considerarli genericamente desiderabili, a vederne il positivo, ma il rovescio della medaglia, la parte in ombra, la esploriamo molto meno con la fantasia. Noi di solito diciamo, sarebbe bello saper volare, sarebbe bello leggere nelle menti, o come sarebbe bello potersi teletrasportare in qualunque momento, in qualunque luogo. E ci fermiamo lì perché tanto è irrealizzabile. Ma se ci rendiamo conto che in qualche misura queste cose potrebbero essere realizzabili o diventare sempre più realizzabili, diventa anche importante armarsi contro le potenziali conseguenze negative. Quindi non è solo un esercizio di fantasia e di raziocinio, ma è anche qualche cosa che può avere un senso pratico, cercare di esplorare non solo i pro, ma anche i contra dei superpoteri. Non è tutto oro quello che luce. Non tutto ciò che luccica ha il valore dell'oro. E appunto qualche volta noi siamo portati per certe realtà a pensare soprattutto ai vantaggi o soltanto ai vantaggi e non agli svantaggi, specialmente se queste sono realtà difficili da raggiungere. Invece la realtà contiene sempre anche degli svantaggi ed è solo un caso particolare del fatto che la realtà è piena, cioè è fatta di innumerevoli dettagli e non soltanto di alcune linee guida che noi tendiamo a immaginare quando pensiamo a una certa realtà. Noi tendiamo a immaginare in maniera semplificatoria, anche quando non facciamo una trasmissione come questa. Cioè, tutte le volte che noi immaginiamo qualcosa, lo immaginiamo necessariamente ridotto alle sue linee essenziali. Non possiamo immaginarlo nella sua completezza, perché la completezza è fatta di una miriade di dettagli così grande che è impraticabile per noi considerarli davvero tutti. L'unico che considerava tutti i dettagli è quel meraviglioso personaggio del racconto di Borges, Funes el Memorioso, Funes o della memoria, si intitola il racconto. Funes ricordava ogni dettaglio, ricordava la posizione di tutte le foglie in ogni momento di un albero accanto a cui è passato. Era insostenibile e quindi si è chiuso per sempre in una stanza buia. Se noi fossimo come Funes, le cose andrebbero diversamente, ma non siamo come Funes, e quindi immaginiamo tutto in maniera semplificata. Allora, tipicamente una realtà che è soprattutto positiva, tendiamo a immaginarla come solo positiva. Se noi immaginiamo il soggiorno che abbiamo progettato, che vorremmo realizzare su un atollo del Pacifico, dell'Oceano Indiano, lo immaginiamo come pura felicità. Cioè, ovviamente ci immaginiamo un mare teorico, una spiaggia teorica, un sole teorico e splendente, drinks buonissimi teorici, freschi. Una piscina bellissima e teorica, stanze in cui dormiremo teoriche, una compagnia ideale, persone simpatiche, belle, simili a noi, eccetera, eccetera. Cioè non immaginiamo di essere circondati da persone sporche, dal fisico cascante, o dalla conversazione noiosa, oppure piene di bambini maleducati, urlanti e pestanti i nostri piedi, nudi nell'infradito. Immaginiamo tutto perfetto, perché tanto è lontano e allora lo semplifichiamo. Invece poi andiamo lì e magari il mare c'ha le meduse, non si può fare il bagno, il vento alza la sabbia e te la getta negli occhi, fa un caldo sostanzialmente insopportabile, la camera chissà perché puzza, non si capisce di cosa puzza, ma l'albergo è così, ci sono parassiti, blatte, scarafaggi, il buffet non sarebbe male ma ci sono continuamente animatori pestilenziali che richiedono la tua attenzione, devi fare buon viso a cattivo gioco, altri ospiti della resort sono petulanti e attacca bottoni. Tutte queste cose possono succedere, ma non le immaginiamo in anticipo. Sono dei dettagli minori che non fanno parte del quadro che noi ci facciamo delle cose. Anche l'inverso, se noi dobbiamo fare un viaggio d'affari in una località nota per non essere particolarmente attraente. Che so, una località padana, Voghera, Gallarate, dobbiamo andare lì a rappresentare gli interessi della nostra azienda. Tendiamo a immaginarlo come qualcosa di grigio, privo di interesse. È un po' un'economia di sforzo mentale. Siccome quella è l'etichetta prevalente per un evento del genere, noi lo immaginiamo come una corvée noiosa. Poi invece magari lì succedono un sacco di cose interessanti. Tanto per cominciare, come ogni città italiana, sia Voghera che Gallarate hanno cose bellissime. Poi incontriamo persone interessanti, magari, oppure semplicemente il bene si sviluppa in noi, si allarga in noi, anche a Voghera, anche a Gallarate. Mi perdonino quelli che sono di Voghera e Gallarate, sono esempi sciocchi, perché il fatto è che non si può citare un luogo che sia negativo. E sono luoghi positivi, ma spesso commettiamo l'errore di qualificare come interamente negativo, come idealmente negativo, oppure come idealmente positivo, nel caso dell'atollo dell'Oceano Indiano, qualcosa che è più complesso. Tipicamente facciamo questo con l'idea dei superpoteri, cioè con l'idea di particolari doti soprannaturali che potremmo avere. Ecco, ce ne formiamo un'idea interamente positiva. Adesso proviamo per un momento a passarne in rassegna alcuni, a vedere che cosa avrebbero di negativo se poi davvero, come il viaggio alle Maldive o a Voghera, noi dovessimo fare questa esperienza. Immaginiamo di poter leggere nel pensiero degli altri, cioè di avere alla mente degli altri un accesso paragonabile a quello che hanno loro stessi. Ovviamente, bellissimo, cioè io posso sapere quello che gli altri pensano, anche se loro non vogliono che io lo sappia, oppure anche se loro in questo momento non possono parlare con me. Però noi vedremmo nella mente degli altri la miseria, la meschinità, anche l'orrore che c'è nella loro mente. Noi siamo abituati alla miseria, alla meschinità e all'orrore che ci sono nella nostra mente. Io almeno, devo dire, molte cose che ci sono nella mia mente, molte cose che mi vengono in mente, non le riesco a giudicare in maniera positiva, ma sono mie, mi amo con quella affezione, con quell'amore di se stesso che tutti gli organismi sani hanno, e mi perdono tutto in qualche modo. E poi non li lascio andare oltre lo stadio di pensieri spontanei. Ma che effetto ci farebbe vedere che la persona che ci esibisce affetto, amicizia, ha pensieri del tipo che noi stessi abbiamo, proprio nell'ordine della meschinità o della crudeltà? Potremmo ancora relazionarci a qualcun altro, cioè se noi avessimo accesso a quanto di meno buono c'è nella mente di tutti gli altri, riusciremmo lo stesso a entrare in relazione con loro, non saremmo permanentemente offesi, non saremmo permanentemente feriti dai loro pensieri. In realtà tutte le relazioni umane si reggono, poggiano indispensabilmente sulla possibilità di mentire. Non vengo alla tua cena, scusami tanto perché ho un impegno importantissimo. Questo è quello che ci viene detto. Tu hai invitato una persona a cena, ti sei impegnato, volevi fargli conoscere altre due o tre persone che invitavi quella stessa sera. Quello ti manda all'aria la cosa dicendo: scusami tanto, ho questo impegno, è ineludibile, eccetera, eccetera. È molto meglio che se lui ti dicesse: guarda, non vengo alla tua cena perché non ho voglia, preferisco andare al cinema con un'altra persona. Eppure, molto spesso, quando qualcuno ci dice una cosa gentile, sta mentendo. Il suo vero pensiero non è così gradito, non sarebbe così gradito a noi. E lui preferisce darci una scusa, soprattutto per generosità e per noi, e per non farci il male che ci farebbe dicendoci la verità. Quindi chi mente spesso non lo fa in maniera egoistica, lo fa anzi in maniera protettiva nei confronti dell'altro, perché non tutti i nostri pensieri sono buoni per gli altri. E noi non siamo preparati a fronteggiare la realtà della mente degli altri. Certe cose ci offendono, anche se in realtà sotto sotto possiamo pensare che la persona non abbia davvero quell'impegno e non venga, in che in realtà non viene alla nostra cena perché non ne ha voglia. Però almeno il fatto che formalmente ce lo nasconde, ci dia una versione rispettosa di noi, è comunque un pregio, un valore. Dall'osservazione di noi stessi noi sappiamo che gli altri probabilmente si pongono verso di noi in tanti modi che ci farebbero dispiacere. Ma la versione accettabile, la scusa, è più accettabile, è davvero più accettabile. Quindi vedere nella mente degli altri, avere la telepatia, sarebbe un abisso di spiacevolezza, perché avremmo accesso a tutto ciò che giustamente non buttiamo in faccia agli altri e gli altri non buttano in faccia a noi. D'altra parte, forse, ci si abituerebbe. Cioè ci si abituerebbe alla sincerità e il fatto che gli altri possano non preferirci forse non ci offenderebbe più, non ci farebbe più male perché diventerebbe ovvio, diventerebbe uguale per tutti, normale, perfettamente compatibile con l'amicizia. Dire non ho voglia di vederti diventerebbe compatibile con l'amicizia. Oggi è molto difficile che un amico possa dire a un altro non ho voglia di vederti, si inventerà una scusa. Del resto bisogna dire che nella nostra civiltà ci sono differenze da questo punto di vista. Ci sono ambienti, per esempio quelli anglosassoni, dove è molto più facile che da noi criticare il lavoro di un altro. Fra colleghi scienziati, per esempio, ci si dice tranquillamente secondo me qui tu sbagli del tutto. La tua ricerca non è sufficientemente supportata da dati validi. Da noi no, non si riesce a criticarsi. E in Giappone ci si può criticare ancora meno che da noi. Quindi questa possibilità di aprire agli altri il lato sgradevole di noi non è uguale in tutte le civiltà, il che fa pensare che probabilmente se avessimo la telepatia, dopo un primo impatto atroce in cui vedremmo spiegato davanti a noi tutto il male che gli altri ci vogliono e il poco che ci considerano, potremmo anche abituarci, e perché sono possibili diverse gradazioni di sopportazione di questa possibilità. Dopo la telepatia, la lettura nel pensiero, proviamo a fare lo scenario di avere il teletrasporto. In prima battuta si direbbe, è desiderabile, cioè arriva uno e ti dice vuoi essere dotato del teletrasporto o vuoi continuare ad andare a pedagna? E io risponderei, sì, voglio essere dotato del teletrasporto. A quel punto ho il teletrasporto, vediamo che cosa mi succede. In realtà questa ipotesi è stata esplorata in un film che si chiama Jumper, e si vede che queste persone col teletrasporto, oltre a fare le cose ovvie, tipo trasferirsi istantaneamente sulla cima dell'Everest, eccetera, fanno anche cose meno ovvie ma che verrebbero in mente subito, cioè hanno una forte tentazione, per esempio, di rapinare le banche, perché tu afferri il malloppo, poi ti teletrasporti altrove e non c'è gazzella dei carabinieri o pantera della polizia che ti possa stare dietro. Però ecco, al di là di questo film che è divertente e che cerca di esplorare alcune possibilità teoriche, e immaginando di essere persone oneste, quindi non aprendo scenari truffaldini, più che truffaldini, criminali, è senz'altro bellissimo poter dire ora mi trasporto a Vienna, zum, e sono a Vienna. Nel Graben, davanti alla Pestsäule, c'è la gente con i capelli di feltro e la piuma, tutto un po' inatteso, ma naturalmente poi mi abituerei al fatto che posso trovarmi nell'inatteso in ogni momento. Poi zum, Santa Barbara. Il campus dell'università con la scarpata che dà sull'Oceano Pacifico, quel tipo di sole che c'è solo in California, poi zoom, davvero, perché no, la cima dell'Everest, per un attimo, anche se so che lì il clima è mortale, ma so che posso riteletrasportarmi facilmente alle Figi in un istante, e così via. Io riuscirei ancora a fare qualcosa, cioè, per esempio, adesso, mentre sono qui che registro questa puntata radiofonica, la voglia di un altro luogo potrebbe essere così forte che a un certo punto stare qui sarebbe una frustrazione, ma ancora di più il semplice stare a casa mia, lo stare con una persona che mi ha invitato a cena. Varrebbe ancora la pena di fare le solite cose quando si possono fare cose mirabolanti, quando si può essere sempre ovunque. Il teletrasporto ricorda un po' il telecomando, nel senso che avendo in mano il telecomando della televisione, non si riesce a trattenersi e la curiosità di vedere che cosa c'è su un altro canale è molto forte e quindi si cambia in continuazione, si fa lo zapping. Ecco, potersi trasportare a costo zero in luoghi che non si sono mai visti, in luoghi di cui si è solo sentito parlare, oppure in luoghi dove si sa che sta succedendo qualcosa che abbiamo moltissima voglia di vedere, ci porterebbe a farlo in continuazione e ci porterebbe a trovare onerosissimo il permanere in una qualsiasi occupazione, perché è difficilissimo immaginare un'occupazione che sia meglio che, non so, andare a dare un attimo un'occhiata a come precipita l'acqua del fiume nelle cascate di Iguassù. E poi, quando sei a Iguassù, dici, ma se non mi ricordo male, a questa stagione il San Lorenzo è molto grosso, quindi le cascate del Niagara, come si deve dire, sono ancora più belle, e poi andresti continuamente dall'una all'altra per vedere che una è fatta di acqua essenzialmente verdolina e l'altra è fatta di acqua marroncina e la differenza fra le due, e poi improvvisamente vorresti vedere quell'iceberg che era a una certa latitudine l'altro giorno, e continuamente avresti la tentazione di fare queste cose straordinarie. Perché avresti la tentazione? Perché non ti costa nulla farlo. Quando non c'era il telecomando, siccome cambiare canale significava alzarsi, andare lì, a volte addirittura girare un potenziometro per sintonizzarsi. Non ne valeva la pena, per così dire. Una volta che eri su un canale, stavi su quel canale. Quando la soglia della fatica da fare si abbassa molto, la tentazione di fare il cambio diventa fortissima. È chiaro che noi non andiamo in continuazione a Iguassù o alle cascate del Niagara perché è complicatissimo, ma se non fosse complicatissimo la tentazione aumenta molto. Nello stesso modo, appunto, avviene con il telecomando. Adesso che si può cambiare canale senza nessuna fatica, il risultato è che poi molte persone non c'è un programma che riescano a seguirlo dall'inizio alla fine, perché è troppa la voglia di cambiare. Quindi disperderebbe moltissimo la nostra vita. Il fatto di avere il teletrasporto costituirebbe una tentazione fortissima al continuo cambiamento, al non permanere, e quindi ci renderebbe probabilmente molto, molto meno costruttivi. Chi starebbe al suo tavolo a lavorare quando può trasferirsi in qualunque momento in un posto dove può curarsi cose che gli servono o di cui ha voglia, o anche semplicemente viste di cui ha voglia? Se avessimo il teletrasporto sarebbe come un telecomando all'ennesima potenza che ci permetterebbe non di cambiare canale televisivo ma di cambiare canale della realtà. E probabilmente in noi si accentuerebbe ulteriormente quella che si vede generazionalmente oggi come una accelerazione del clock dell'attenzione, del ritmo dell'attenzione. In ogni luogo staremmo pochissimo e ci basterebbe uno sguarderello perché la tentazione di un altro luogo, dato che sarebbe raggiungibile a costo zero, sarebbe fortissima. Quindi un'occhiatina a Piazza del Duomo a Milano e poi subito vorremmo essere a Iquitos, nella giungla amazzonica peruviana, e così via. Questa accelerazione del clock dell'attenzione è reale. Ci sono filmati che si vede benissimo che sono fatti per i giovani di oggi, con un ritmo sincopato in cui ogni immagine dura una frazione di secondo, del tutto insoddisfacente per chi appartiene a generazioni precedenti. E d'altra parte ci sono sequenze di immagini, filmati che sono stati prodotti per generazioni precedenti, che i veramente giovani di oggi trovano melensi e lentissimi, trovano strascinati, perché non hanno quel ritmo di continuo cambiamento della cosa a cui fare attenzione. Non c'è dubbio che la nostra civiltà evolve già in un certo senso in quella direzione, che forse si potenzierebbe moltissimo se arrivassimo al teletrasporto. Perché in realtà delle specie di superpoteri, come dicevamo all'inizio, noi li abbiamo già prodotti e continuiamo a produrli. Cioè la nostra civiltà tecnologica va nella direzione dei superpoteri, anche se sono dei servopoteri, cioè sono dei servomeccanismi di varia natura che ci vicariano, che ci sostituiscono in parte in delle funzioni, ma ci rendono di fatto capaci di accedere a poteri maggiori. Cioè, in molti campi, ciò che prima era faticoso e lungo è diventato semplice, rapido e privo di sforzo. E allora questo fatto che si può passare da uno stato a un altro veramente in pochissimo tempo, si può ottenere un risultato in pochissimo tempo grazie ad aiuti tecnologici, fa sì che la nostra attenzione si disabitui ai tempi lunghi e tenda a sintonizzarsi sui tempi brevi. La lavatrice è un superpotere perché produce il risultato, il lavaggio, quasi perfetto, in un tempo quasi zero, perché lei lavora mentre noi facciamo altro, quindi basta ficcare dentro, mettere il detersivo e in un attimo tu hai lavato, in effetti. La lavapiatti è un superpotere, l'automobile è uno straordinario superpotere perché ti sposta a una velocità che è irreale pensata con la mente di prima dell'automobile. La gru, tutti i meccanismi che noi abbiamo ideato per sollevare pesi sono super forza. Un uomo può sollevare quello che solleva Superman grazie a una gru. Il trattore con l'aratro è un superpotere rispetto ad avere un animale o addirittura il proprio semplice corpo per tirare un aratro di legno. Quindi il tempo non è più scandito a giornate ma a ore, a volte a minuti, a volte a secondi, perché a volte basta un secondo per fare una cosa. Prima tu per scrivere una lettera e farla arrivare avevi bisogno di settimane, a volte mesi, adesso in un secondo la lettera si trasferisce oltreoceano sotto forma di email. Questo ci abitua al cambiare istantaneo delle situazioni. La dimensione che noi abbiamo più combattuto come umanità per ridurla in nostro potere, quindi la dimensione su cui ci siamo più adoperati per creare dei servomeccanismi che ce ne facciano risparmiare, è il tempo. Il tempo e lo spazio, perché lo spazio si converte in tempo. In realtà l'automobile non riduce lo spazio, riduce il tempo necessario a percorrere lo spazio. E poi tutti quei meccanismi che abbiamo detto prima fanno tutti risparmiare tempo. Ma certamente ci sono altre dimensioni su cui siamo intervenuti per crearci dei superpoteri, per esempio la salute. Le medicine sono superpoteri contro la vulnerabilità. Ecco, un superpotere tipico è la invulnerabilità. Le medicine sono qualcosa che va in quella direzione. e gli anticoncezionali sono dei superpoteri contro la fertilità concepita come un limite. Al tempo stesso, manipolazioni genetiche possono essere un superpotere contro l'infertilità, cioè tutti superpoteri contro le limitazioni della natura umana. E infatti, come per i superpoteri di cui abbiamo parlato finora, ha senso domandarsi se siano un bene o un male. C'è chi dice questa medicina, questo meccanismo, questo procedimento biologico esiste, è possibile, ma non va adoperato perché è un male. I superpoteri hanno anche la faccia negativa, insomma. Siamo domandati se avere poteri soprannaturali sia un fatto solo positivo o se invece comporterebbe anche conseguenze negative. La questione è chiaramente sensata, perché queste conseguenze negative ci possono essere. Abbiamo fatto solo due esempi in maniera dettagliata, cioè cosa succederebbe se fossimo telepatici. Questo rovinerebbe probabilmente i nostri rapporti con le persone, perché toglierebbe quello schermo di rispettosa bugia su cui sono basati i nostri rapporti, quello schermo che è fatto di ti dico ciò che all'interno delle cose che penso è adatto a convivere con te e invece ti taccio quello che tra le tante cose che mio malgrado magari penso non è adatto alla convivenza con te. Ecco, questo verrebbe abolito e ci sarebbero sicuramente dei problemi che magari potremmo superare, come tanti problemi che superiamo e che l'umanità ha superato. Per esempio, potremmo superarli diventando assuefatti a questa trasparenza. Oppure il teletrasporto Sembra una cosa meravigliosa, ma certamente costituirebbe una tale tentazione di adoperarlo che probabilmente ci renderebbe molto più difficile essere persone costruttive che stanno in una cosa, oltre che in un luogo, per il tempo necessario a ottenere dei risultati soddisfacenti. E appunto, però, questa che concettualmente è una questione che ha un senso, si potrebbe anche dire non ha nessun senso, perché comunque non avremo mai la telepatia e il teletrasporto. Ecco. In realtà, siccome abbiamo cose che somigliano a dei superpoteri e lavoriamo molto come umanità a produrle, è possibile rendersi conto che, se non dei superpoteri, proprio quelli con la S maiuscola, però questa visione chiaroscurale, parte positiva, parte negativa, vale anche di altri micro superpoteri. In generale tutti i servomeccanismi, tutti gli aiuti di cui ci dotiamo, possono contenere al loro interno una grande o piccola minaccia, ed è quello che abbiamo cercato di accennare.
Castelli in aria, con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.